Bentrovate e bentrovati ai Girasoli Estate. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Oggi vi voglio proporre uno speciale che abbiamo dedicato alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte, la Biennale di Venezia. Perché? Perché sono stati giorni particolari, importanti, giorni inaugurali, all'insegna, come sapete, dei proteste vivaci contro la presenza, l'apertura del padiglione di Israele e anche contro la presenza del padiglione russo, voluta dal presidente Buttafuoco, ostacolata invece dal ministro Giuli. Insomma, c'è stata una bagarre istituzionale. E sono stati giorni molto interessanti, vivaci, come dicevo, e io voglio riproporvi quei giorni frizzanti. Quindi, anche con la cronaca di quello che stava succedendo con le manifestazioni, poi il giro col nostro collaboratore storico dell'arte, docente Roberto Pinto, e poi, se c'è tempo, volevo parlarvi anche di un libro bellissimo dedicato a una grande artista, Sofonisba Anguissola, un libro di Chiara Montani, Il destino di Sofonisba, se ce la facciamo, adesso vediamo. E cominciamo allora col riproporvi quei giorni inaugurali della Biennale di Venezia, speciale dedicato oggi alla Biennale, che tra l'altro anche stamattina ci sono state altre proteste. Ieri è stata una grande manifestazione contro il padiglione di Israele e questa mattina un'altra manifestazione, un corteo che è partito dal Ponte della Paglia e è arrivato ai giardini contro il padiglione russo con le bandiere della UE e dell'Ucraina. Roberto Pinto, perché questi giorni ti abbiamo inseguito nei vari luoghi di questa 61esima Biennale d'Arte, dai giardini all'arsenale e anche in giro. Ma partiamo da questo sciopero che mi sembra molto riuscito, no? Molti padiglioni chiusi con dei manifesti, vero?
Sì, addirittura anche nelle sale della mostra normale, della mostra in Minor Keys di Coio Cuo.
Devo fare una precisazione, lo sciopero si è svolto ieri e oggi, come avete sentito prima, altre manifestazioni, però uno sciopero molto riuscito, ieri molti padiglioni erano chiusi. Allora farò anch'io la precisazione che stiamo sentendo una replica dello speciale dedicato alla Biennale di Venezia, che è andato in onda proprio nei giorni inaugurali ed erano i primi di maggio.
La stanza, c'è un grande manifesto attaccato fuori in solidarietà con la Palestina e con lo sciopero, quindi insomma diciamo è estesa e molto presente.
Sì, e dunque
siamo ancora di più ai giardini di quanto sia sì. Nazionale, dove insomma, i padiglioni sono un pochino isolati, non sono connotati con come dire tradizionalmente con la grande scritta Gran Bretagna, Germania, eccetera. Qui sono appunto stanze che sono esattamente dopo la mostra normale. Ecco.
Esatto. Sì, e ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questo è stato uno sciopero voluto dall'Art Not Genocide Alliance, che hanno dato vita a una protesta contro il genocidio in Palestina, chiedendo la chiusura del padiglione di Israele. E infatti hanno fatto, ci raccontavi, manifestazioni, un corteo con parecchie persone, tra cui artisti, operatori culturali, eccetera, molto seguito.
Sì,
insomma,
anche molti lavoratori della Biennale, ecco, quindi insomma diciamo era molto trasversale.
Molto trasversale. Ecco, allora questa è stata una protesta, poi c'è stata l'altra protesta con le Pussy Riot e le Femen che contestavano il padiglione russo, che mi pare già sia l'unico rimasto aperto durante lo sciopero, uno dei pochi.
Non so perché appunto non so se è l'unico che è rimasto aperto, ma sicuramente uno dei pochi aperto. Sì, diciamo molti dei padiglioni, ecco, soprattutto gli storici, insomma, hanno chiuso e hanno annullato le performance se c'erano delle performance, insomma una vera protesta. Ecco.
Abbiamo cominciato da lì perché diciamo che è stata una biennale in questa preapertura di giorni di grandi proteste, sentite anche, no?
Certamente, certamente, ecco, certamente.
E detto questo, volevamo sentire un pochino la tua opinione. Partiamo dai giardini, dai padiglioni?
Ma sì, allora, padiglioni sono, ce ne sono tanti, è difficile anche stabilire un po', come dire, delle graduatorie, delle classifiche. Ecco, se io dovessi consigliare agli ascoltatori, andate,
ecco, partiamo facciamo i consigli, ecco. Uno che deve venire a Venezia, dove si deve come si deve orientare, ecco.
Ecco, diciamo, deve in qualche modo armarci di curiosità ed essere un po', come dire, ecco, credere che c'è ogni volta un racconto dietro ciò che si sta vedendo, perché c'è un racconto, ecco, alcuni sono un pochino più complessi, complicati, alcuni hanno bisogno di avere alcune informazioni precedenti, ma in genere sono fornite dal padiglione stesso, però sono anche alcuni veramente molto d'impatto, ecco. Ecco, io non ho visto completamente tutto del padiglione austriaco, ma lì ci sono delle performance, c'è tutto un processo di distillazione dell'acqua dalla pipì, le persone che si fanno il bagno, un po' nella grande tradizione anche della performance austriaca, ecco, diciamo dagli anni 70-80 in poi la performance austriaca è sempre molto provocatoria, molto giocata sul corpo, anche sulla nudità, eccetera. Però questo evidentemente è un padiglione che sicuramente va visto file permettendo, perché qui
esatto, perché mi pare che sia molto difficile entrare, almeno in questi giorni, ecco.
Sì. Però ecco, nello stesso lì vicino c'è anche quello polacco, che è altrettanto secondo me immersivo, ma in maniera molto più, come dire, rarefatta, ecco, senza questo bisogno della performance anche provocatoria che insomma la riguarda. Poi ecco, è chiaro che tutti i padiglioni importanti, il francese, il tedesco, eccetera, sono interessanti, meritano delle visite. Segnalo anche il fatto che spesso sono artisti non della nazione del paese, ma che hanno decisamente solamente deciso di vivere in quel luogo. Ecco, magari ci sono un artista cubano che vive in Francia, o non so, che viene dall'Asia e che vive in Germania. Ecco.
Sì, mi ricordo per esempio qualche edizione fa nel padiglione francese c'era quell'artista algerina bravissima che usa i video.
Esattamente.
Sadira, adesso mi sfugge il nome.
Mi togli il preparato anche a me.
No, la conosciamo, ma il nome mi scappa. Ecco.
Ecco. Ido Barrada invece è quello francese, nel padiglione francese. Ecco. Quindi lo spirito è quello, ecco, vedere il luogo e quindi anche, come dire, la contaminazione che questo luogo ha sull'arte di un artista che magari non proviene da quel mondo. Ecco, cosa che per esempio appunto in Italia non è mai stata presa in considerazione. Questo è un punto comunque che ci fa vedere un po' anche certa provincialità nostra, ecco, nel senso che ci sono artisti molto bravi anche che vivono in Italia e che potrebbero essere appunto tranquillamente fare un discorso anche sull'Italia, ma da un punto di vista un po' eccentrico, ecco, appunto.
Senti, eccentrico, nel senso,
lontano dalla tradizione. Ecco.
Ecco, ci terrei anche a ricordare, oppure a raccontare a chi non ha sentito i nostri servizi, i tuoi servizi in questi giorni, il padiglione israeliano e quello russo, che sono stati più contestati, no?
Beh, sì, sono padiglioni, ecco, che hanno due nature un po' diverse, ecco. Questo bisogna ammetterlo. Il padiglione russo, secondo me, è stato molto, come dire, anche in qualche modo provocatorio, in maniera anche molto furba, ecco.
Quindi avevano ragione le Pussy Riot, che dicevano si tratta di un'arte che serve il regime, un'arte che non dà fastidio a Putin.
Esattamente, ecco, e anzi fa vedere in un certo senso il lato positivo della Russia, ecco, l'accoglienza, il bere, ci sono due dei DJ set che si alternano per fare la colonna sonora del padiglione, e tutto in un certo senso è accomodante, persino appunto si fa l'occhiolino all'ecologia attraverso il nostro, diciamo, sbagliato rapporto con le piante, con gli odori, con i fiori. Cosa che insomma poi è chiaro che se uno la confronta con quelle che sono le politiche russe è esattamente il contrario, insomma, che cosa c'è di più devastante dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista delle piante, dell'ecologia, di una guerra.
Certo.
E quindi senti, è chiaro che questo è appunto, io lo definivo ipocrita, ma insomma non so altre parole.
No, giusto mi sembra. Io ho visto le immagini che gentilmente ci hai mandato. E poi il padiglione israeliano, ma quello mi sembra, insomma, al di là di tutto, anche più intelligente, perché hanno dato spazio a un artista un po' angosciante, no? Se non sbaglio, io ho visto le immagini, quest'acqua nera ci crea angoscia.
Sì. Sì, e comunque era anche un atto di riguardare la spiritualità, una spiritualità senza confini, mettiamola così, è un gesto credo non aggressivo come quello russo, che ignora completamente tutto. Detto questo, certo non c'è un'esplicitazione, non c'è nessun tipo di...
Non c'è un riferimento preciso al disastro che hanno combinato.
Ecco. Però mi sembra, come dire, almeno questo più rispettoso delle condizioni, Sì. Questo senz'altro.
Senti, sono molto curiosa di sentire la tua opinione sulla la mostra del padiglione centrale, la mostra curata dalla curatrice Koyo Kuo.
Koyo Kuo, diciamo, aveva dato delle linee guida molto chiare probabilmente al suo gruppo curatoriale, perché loro si sono molto attenuti a queste linee curatoriali. Ricordo agli ascoltatori che la curatrice è morta nel maggio scorso, quindi diciamo tutto il percorso che riguarda 2 anni di lavoro è chiaramente stato interrotto dopo 1 anno, quindi non sappiamo esattamente che cosa avrebbe fatto. Certamente loro hanno fatto, questo gruppo curatoriale ha fatto un ottimo lavoro, ci sono 2 entrate molto ad impatto, si sente proprio questo aria che si respira un po' dappertutto di opere che cercano in un certo senso di parlare di accoglienza, di amicizia, tentare di, attraverso il contatto tra le persone, di creare, come dire, le condizioni per un mondo migliore, anche mettiamola in un modo un po', come dire, semplicistico, però giusto per intenderci, credo che questa idea di accoglienza, di storie anche molto diverse tra di loro, che vadano ad includere un po' tutti.
Senti,
credo che sia
è vero,
punto di forza.
È vero che sono tutti artisti che appunto dai paesi più poveri, dai paesi poveri del mondo o no?
Beh, diciamo che c'è la prevalenza di questo, non sono tutti così, perché secondo me ci sono tante cose anche che non lo sono. Vi faccio l'esempio: Alfredo Jarre, che è un artista cileno
che conosciamo bene,
che ha fatto anche il padiglione cileno, ha fatto tante mostre, anche la Gabicocca, al Museo al Macro di Roma, eccetera. È stato chiamato qui e fa uno dei lavori anche più interessanti, una specie di enorme cappella completamente rossa, dedicata, tra virgolette, che mette in guardia le persone sulle terre rare, gli sfruttamenti vari che noi stiamo facendo del mondo, sfruttamenti del mondo in senso ecologico, ma anche delle persone che questo mondo lo abitano.
Va bene.
Per cui c'è anche quello. E poi, per esempio, ci sono anche delle presenze strane, non so, c'è un artista di Tel Aviv, Avi Mograbi, che per esempio ha fatto un lavoro meraviglioso su il racconto di 2 mondi scomparsi, quando insomma Libano, Palestina, Siria, Gaza e i territori che ora sono Israele non c'erano, e che dove tutte queste comunità vivevano in un modo rispettoso, e su questo secondo me è un artista
nella notte lontana dei tempi, mi sa,
certo. Però sia legata al 38, lui prende anche, vengono proiettate delle guide sugli esercizi commerciali del 38 e poi del 2023 a Gaza, e tutta questa anche attività, perché noi appunto poi di fatto da lontano guardiamo queste cose come solo dei luoghi dove ci sono delle persone che stanno subendo delle un'ingiustizia, stanno subendo un massacro, mentre lì comunque lui racconta la possibilità di costruire delle situazioni in qualche modo dove tutti hanno uno spazio.
Facendo un viaggio con il nostro collaboratore prezioso Roberto Pinto alla Biennale di Venezia. Intanto, come vi dicevo in apertura, decine di persone si sono radunate questa mattina al Ponte della Paglia a Venezia per protestare contro il padiglione della Russia, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. Arriva degli schiavoni, hanno adagiato delle grandi bandiere, una dell'Ucraina e una della UE. Lo slogan era no al padiglione della Russia e poi il corteo ha sfilato fino all'ingresso dei giardini dove si sono esibiti degli artisti dissidenti. E, insomma, il grande assente alla Biennale, dicevano, è la libertà e la possibilità di dissentire. Ecco qua. Vi ricordo che stiamo ascoltando una replica dello speciale dedicato alla Biennale di Venezia e soprattutto alla cronaca e ai momenti dei giorni inaugurali che sono stati resi frizzanti e vivaci dalle proteste. E quello che stiamo sentendo sono proprio i giorni inaugurali. Dunque, le proteste sono continuate anche stamattina e ve ne abbiamo dato notizia e adesso torniamo ancora a sentire com'è, secondo Roberto Pinto, questa edizione della 61esima Biennale d'Arte.
Roberto, adesso facciamo un giro fuori a Venezia perché la Biennale si è allargata in questi ultimi anni, eh?
Beh sì, ci sono tante cose che sono, diciamo, di patrocinio della Biennale e ci sono poi i padiglioni che sono proprio, come dire, parte integrante della Biennale. Io volevo un secondo solo almeno citare, ecco, il padiglione del Sudafrica, perché sì, è un padiglione che praticamente è stato censurato, ecco, e questo credo che sia anche questo per
motivi. No, scusa un attimo, non è stato censurato il padiglione, sono gli sudafricani che hanno censurato un artista, giusto?
Sì, è stato, e dunque non c'è proprio il padiglione.
Ah, non c'è il padiglione. Ah.
No. Cioè, il padiglione del sudafricano, che diciamo è in questo edificio che costeggia l'arsenale, che quindi è uno dei tanti padiglioni dentro un piccolo edificio accanto, alle transenne c'è scritto che il padiglione non è, per motivi organizzativi non c'è, ecco.
Ma quindi è una decisione dei sudafricani, non della Biennale?
Non della Biennale, dei sudafricani. È stato, come dire, un atto.
No, meglio chiarire, perché sennò uno dice: ma allora perché non hanno censurato anche la Russia? O anche,
No. È un atto di censura nei confronti di Gabriel Goliath, che è un'artista sudafricana, impegnata, femminista, che ha, diciamo, sempre lavorato nel riconoscimento dei diritti LGBTQ Plus e che in questa elegia, che è un lavoro veramente molto sobrio, dove si sentono cantare delle donne e che ogni volta una prende il posto dell'altra, ci sono variati schermi che si accavallano in un certo senso, e questo canto corale ha sempre delle persone nuove che intervengono. Però è appunto lei che contornava questo lavoro, che è appunto una elegia, ecco, nella più tradizionale modo di intendere l'elegia, ecco, che va a, in qualche modo a, a fare un omaggio anche alle persone scomparse nella, nella recente, appunto, nei recenti attacchi di, su Gaza. E all'interno del catalogo ci doveva essere anche delle, delle poesie di poeti palestinesi. Mm. La, il Sudafrica, preoccupato de, di stabilire dei rapporti più sani o più migliori, più consoni con Israele, ha censurato il padiglione.
Ah, ecco.
E questo diventa... Mm. Come dire, un atto veramente
brutto,
bruttissimo, non brutto, ecco, soprattutto per un paese che diciamo con la l'apartheid l'ha vissuto, quindi insomma ha vissuto la censura,
sì,
la visione.
A sua volta è stato escluso dalla Biennale di Venezia dal, dal 68
esatto.
al 93, quando c'era la
quando c'era la il,
che quindi Buttafuoco ha detto una cosa non vera, perché nella, nello statuto della Biennale c'è che ogni padiglione del paese, quindi lui non può, eccetera. Invece in passato qualche padiglione è stato chiuso, tipo questo,
diciamo,
tipo quello del Cile, ecco, quando c'è stato il colpo di Stato, che c'era presidente Ripadimeana.
Ecco, c'è, però ci sono, come dire, delle omissioni più che degli errori, perché in realtà il Sudafrica non aveva un padiglione, ma doveva concordare degli spazi come fanno i padiglioni aggiunti.
Ok. Ecco. Però non gliel'hanno fatto fare, insomma.
Non gliel'hanno fatto fare perché potevano permettersi di dire noi non facciamo una cosa. Mentre in questo caso loro teoricamente non dovevano fare niente, cioè non facendo niente la Russia è il suo padiglione. Quindi,
sì, sì.
Quindi diciamo la cosa diciamo,
è complessa.
Da una parte o dall'altra potrebbe essere diversa. E così come la, il Cile, che ha, è stato dedicato una intera biennale, in realtà era una mostra che non si, si è fatta nel 74 tra la biennale del 73 e quella del 75, quindi una biennale aggiuntiva, ecco.
Ah, ecco.
E, quindi ecco, per essere così
allora aveva ragione Buttafuoco. Vabbè.
Ecco, no, però cioè, diciamo Buttafuoco ha detto una mezza verità.
Mezza verità.
Senza definirla del tutto e diciamo chi ha protestato ha detto l'altra metà, ecco, della verità. Ecco, forse bisognerebbe metterla insieme, ecco.
Va bene. Va bene, ecco. Andiamo avanti.
Allora, detto questo, ci sono tanti altri padiglioni, ecco, io alcuni non li ho ancora visti, per cui non mi sento di dare proprio una dimensione così di totale, però vorrei suggerire alcune cose. Per esempio, c'è una mostra che si chiama Still Joy, From Ukraine into the World, quindi dall'Ucraina al mondo, che è organizzata da un centro di d'arte e cultura e una fondazione che è la Viktor Pinchuk, che è appunto Ucraina, che è veramente molto interessante, ecco, è una mostra collaterale che vede la presenza di alcuni degli artisti più importanti, persino la Caterina Lisovenko, che è appunto, e la Zanna Kadirova, che sono insomma artiste molto famose, questa seconda è anche la, 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 l'artista che ha fatto il padiglione, ma anche tanti artisti importanti, diciamo che non sono appunto ucraini, Tasita Din, tanto per fare un nome,
sì,
oppure non so, ecco, Ryan Gander, che sono artisti internazionali che hanno fatto dei lavori però su alcuni, diciamo, aspetti che potevano essere proprio di diciamo liberazione, anche tentare di sopravvivere in una situazione di difficoltà, ecco, diciamolo così. Questo
e questo dov'è?
Sono, e questo è diciamo per orientarsi vicino all'Accademia.
Ecco, è uno dei luoghi fuori allora.
Sì, è uno dei luoghi fuori, e chiaramente appunto è una mostra, diciamo, non grandissima, ma molto interessante.
Molto interessante.
Voglio, voglio appunto anche, come dire, sottolineare anche che appunto i grandi spazi espositivi, la Fondazione Prada, e non so, Punta della Dogana, Palazzo Grassi fanno delle grandi mostre, Armitage al Palazzo Grassi è una mostra forse imperdibile per chi soprattutto ama la pittura, un artista veramente molto interessante, anche molto impegnato politicamente, i suoi sono temi su rifugiati, persone che provengono appunto dall'Africa, l'artista stesso è in qualche modo un afrodiscendente, e alla Fondazione Prada c'è questa mostra che si chiama Health Shelter, giocata su gli aspetti in qualche modo cupi e anche cioè di amore e di cupezza dell'arte pop vista da Richard Prince e dalla cultura pop, ecco, e da un altro artista che è Artus Jaffa, anche lui afrodiscendente, che leggono appunto le immagini del mondo mediale attraverso delle ricomposizioni, ecco, già fa dal punto, più dal punto di vista del film, del video, che sono veramente toccanti, bellissimi,
interessanti,
sì, ci fanno vivere la pop, la cultura pop, e ce la fanno approfondire in tutti i sensi, sia nell'amore che puoi avere rispetto a questa cultura popolare di gioco, di suoni, di musica tanto, mm-hmm. E però appunto anche i lati oscuri.
Senti, possiamo tornare a Chiara Camoni? Perché sì, io so che tu l'hai intervistata. Intanto magari una pennellatina sul suo padiglione. Beh, e dove l'hai avvicinata? Proprio lì nel padiglione italiano?
Sì, infatti si sentirà di sottofondo un po' di musica, ma la musica fa parte della sua seconda grande tesa, ecco, del secondo grande spazio che viene occupato dalla mostra. Ecco, il padiglione italiano, per chi non c'è mai stato, ecco, è un grande spazio con due grandissime sale molto alte, appunto che servivano da grandi magazzini per l'arsenale, ed erano e sono state prese tutte e due dall'artista. Ha fatto un lavoro, come dire, molto accogliente, anche molto interessante, proprio diciamo, lei lo specifica bene nell'intervista, proprio dove lascia parlare le opere, senza grandi, come dire, installazioni, strutture che rendono più scenografico l'ambiente. No, è lasciato tutto molto ambientale, ecco, anche molto ecologico, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, perché non c'è niente di aggiunto. Ecco,
ho visto le immagini che hai mandato e ho avuto la sensazione come di tra il totem e le regine della selva, qualcosa di delle, come delle signore uscite da un bosco,
esatto.
fatte di foglie, di rami, perché lei lavora molto con,
certo,
la natura.
Lavora molto con la natura e con i materiali naturali, ecco, sì, la creta soprattutto, l'argilla, insomma, e sono materiali che lei plasma, ecco, infatti lo sottolinea, lei tocca gli oggetti, li fa con le mani, ecco, è un lavoro molto artigianale, ecco, per certi aspetti, ecco, che però è più umano in qualche modo, ecco, ed è più accogliente e ti fa in qualche modo anche stare in una situazione più tranquilla, ecco, nonostante questa la grandezza di questi spazi.
È come se indicasse anche di un rapporto con la natura, con la bellezza della natura, che magari la tecnologia ti porta più lontano, no?
A volte sì, ecco. Ecco, anche questo è un altro dei temi che secondo me bisognerebbe affrontare per questa mostra, la mostra in generale. Non ce ne sono tanti di lavori tecnologici. Forse ce ne sono anche troppo pochi, ecco, paradossalmente, perché c'è sempre e quasi sempre la mano proprio dell'artista che tocca le cose, che le fa, che le dipinge, che le cuce, che le manipola, ecco.
Senti, e nel complesso, se tu hai visto tante biennali, questa
sì,
qui, che giudizio,
non ne ho persa una.
Che giudizio daresti nel complesso?
Ma secondo me è una biennale che può dare tanto, ecco, se uno ha la pazienza di affrontare le cose con calma, ecco, perché è una mostra che il rischio e di non soffermarsi su tanti lavori, ecco, è una mostra con pochi artisti rispetto al solito, un centinaio, mettiamola così, che sembrano tantissimi, che sono tantissimi, però ecco, rispetto agli spazi, a volte ce ne sono stati anche più di 300, ecco, per parlare di numeri, ecco, però è molto affollata, cioè ci sono tanti lavori e tanti grandi lavori, richiede un po' di pazienza, ecco, questo bisogna armarsi di questo.
Va bene. E questo era lo speciale che abbiamo voluto dedicare a questa 61esima Biennale Internazionale d'Arte a Venezia, che si può visitare fino al 22 di novembre. In Minor Keys, ed è proprio il progetto di Koyo Kuo, questa curatrice, questa direttrice che è scomparsa prematuramente, però il suo entourage
ha realizzato il suo progetto, che era proprio quello di dare visibilità, spazio a paesi che ne hanno avuto molto meno, non ne hanno avuto proprio, e anche ad artisti. E come avete sentito c'è anche il padiglione italiano, no, lo sottolineo perché una delle polemiche era che non c'erano italiani. Vabbè, per una volta pazienza, anche d'accordo, la Biennale è ospitata a Venezia, però fa niente, anche se per una volta ci sono pochi italiani o una sola, ma molto significativa, Chiara Camoni. Chiara Camoni che, come ci ha detto Roberto Pinto, a cui è stato affidato il padiglione italiano. Tra l'altro vi ricordo che di recente è stata inaugurata anche la sua scultura intitolata La Forza nei giardini dell'Accademia Carrara di Bergamo, ed è una scultura meravigliosa di cui abbiamo ampiamente parlato, e se vi capita io vi consiglio di andarvela a vedere e godere, perché è una di quelle opere piene di energia. Ecco, e a proposito di grandi artiste che stimiamo molto, adesso ci occupiamo del destino di Sofonisba. Sì, perché questo è il titolo di un romanzo, l'autrice è Chiara Montani, le edizioni sono Neri Pozza, e appunto si occupa di una delle artiste non solo più brave ma anche più coraggiose, quelle artiste che in un mondo completamente maschile, ostacolato in tutti i modi, però sono riuscite a creare delle bellissime opere, a farsi conoscere, ad avere visibilità. Allora parliamo con l'autrice del libro, Chiara Montani.
Allora ho visto che nelle diverse pubblicazioni lei si è occupata del talento delle donne, della storia delle donne, le donne nell'arte, no? Ho visto questa trilogia, Il mistero della pittrice ribelle, La ritrattista, L'artista e il signore di Urbino, poi ancora Ciò che una donna può fare, una storia dell'arte al femminile, quindi un grande interesse per questo ambito.
Assolutamente, sì, sono molto affascinata dalle donne pittrici, perché comunque essere donna e pensare di dedicarsi all'arte al tempo in cui si dedicarono le pioniere dell'arte ci voleva coraggio, intraprendenza e insomma un temperamento non indifferente per rivendicare qualcosa che è un diritto basilare per l'essere umano, che oggi sembra scontato, che è il diritto di esprimersi, che a quel tempo però non lo era.
Anche un pizzico di, come dire, di fortuna, perché sia Sofonisba che Artemisia Gentileschi, esatto, sì, avevano il padre che non le ha ostacolate o addirittura le ha aiutate.
Sì, pur con certi distinguo tra l'una e l'altra, nel senso che è vero, Artemisia Gentileschi aveva un padre artista, probabilmente ha dovuto prendere atto del fatto che la figlia fosse un talento della natura, unica ad aver ereditato il suo talento tra tutti i figli maschi, e ha dovuto insegnarle. Ma Sofonisba era un caso molto particolare, perché non era figlia d'artista. Suo padre era un nobile cremonese, che
però era
un amante
dell'arte. Infatti era un amante dell'arte, e lei ha potuto avvicinarsi agli artisti grazie al padre.
Infatti, perché lui era fabbriciere, come si diceva al tempo, Amicare Anguissola, e seguiva i due cantieri principali di Cremona, che all'epoca era la seconda città del Ducato dopo Milano, era una città molto importante dove era un centro di arte e di cultura, e coordinava la decorazione delle chiese, quindi aveva contatti con tutti questi artisti. Ma la sua decisione straordinaria è quella di decidere di mandare le due delle sue figlie a lezione di pittura da uno dei più grandi, che era Bernardino Campi. E non è una cosa da poco questa decisione, perché all'epoca il cortegiano di Baldassare Castiglione teorizzava che le donne potessero dedicarsi all'arte, ma doveva essere per creare la perfetta donna di palazzo, insieme alla musica, alle altre arti, e doveva essere puro diletto, quindi una formazione così specifica con un maestro d'arte era qualcosa di inconcepibile per una che non era neanche figlia d'arte.
Però Sofonisba non poteva andare in una bottega, aveva i maestri personali, diciamo, seguita a livello personale.
Beh sì, questo sarebbe stato disdicevole. Era a casa di Bernardino Campi, lei accompagnata dalla sorella, e non poteva entrare in bottega dove c'erano tutti i garzoni, dove, ma anche perché non poteva esserle insegnato tutto. C'erano queste limitazioni, c'erano delle materie proibite per le donne, anche quelle poche che avevano accesso, che erano l'anatomia, e capiamo facilmente il perché, ma anche la geometria e la prospettiva, perché avrebbero innalzato questa formazione a un livello accademico, che non doveva assolutamente accadere per una donna, abbiamo detto, puro diletto. Sì. E quindi potevano dedicarsi solo alla pittura, cosiddetta, non so, per esempio la natura morta, il ritratto, la copia d'autore, ma senza queste materie, chiaramente la pittura d'invenzione, le pale d'altare, gli affreschi rimanevano precluse le donne.
Solo che Sofonisba, se lei ce lo racconta, è rimasta incantata proprio dalla prospettiva, che lei definisce quasi una magia, no?
Sì, questo è frutto di immaginazione mia.
Ah, l'ha immaginato lei?
Sì, l'ho immaginato, questa bimba che entra col padre nel cantiere di San Sigismondo, sì, vede le meraviglie dei fratelli Campi, vanno dipingendo tutta la volta del soffitto, sale addirittura sul ponteggio e rimane incantata da questo inganno dell'occhio che è la prospettiva, sì, che poi non le verrà mai insegnata, però, perché appunto quando va nella bottega si introduce, si intrufola, anche questa è una mia invenzione, nella bottega di Bernardino Campi, vede tutti gli strumenti per riprodurre dal vero la realtà, capisce, dice, ma a me non hanno insegnato proprio niente, rimarrò sempre un uccello senza ali, ed è il momento in cui prende coscienza di questa limitazione. Sofonisba è un personaggio, è una donna straordinaria, è una donna, un personaggio multiforme, enfant prodige, poi dama di corte, intellettuale, viaggiatrice, ritrattista dei grandi, maestra, e soprattutto è stata la prima di tutte, la prima grande signora dell'arte, perché non la prima donna in assoluto a impugnare un pennello, ma la prima a farlo a quei livelli, con tutta appunto la straordinarietà che abbiamo detto, di non essere figlia di un pittore, di non essere una monaca, che era l'altra eccezione.
Apprezzata anche da Michelangelo per un disegno che lui ha visto, no? Almeno così ho letto, no? Questo non so se lei l'ha trovato, ecco, l'avrà trovato in qualche lettera, in qualche scritto.
Allora sì, lui è stato incantato, Michelangelo, perché allora Amilcare Anguissola mandava i disegni e le opere della figlia, tutte le conoscenze altolocate per promuoverla, perché potessero favorire la sua carriera. Ha mandato anche a Michelangelo dei disegni degli studi del riso, e lui ha detto, ma io la sfido invece a disegnare un bambino che piange, che è più difficile. Allora lei l'ha fatto, si dice che abbia fatto piangere studiatamente il fratellino, e questo disegno è piaciuto moltissimo a Michelangelo, ha detto che lui stesso non avrebbe potuto fare di meglio. Flavio Caro le dice che è l'anello di congiunzione tra due grandi Michelangeli, che sono Michelangelo Buonarroti, che ha espresso questo apprezzamento, e Michelangelo Merisi, Caravaggio, che poi ha ripreso questa idea facendo il suo Fanciullo morso da un ramarro, che chiaramente è debitore dell'idea di Sofonisba. Guarda caso, il Caravaggio era anche lui lombardo e discende da questa scuola della fisionomica che prende le origini da Leonardo, la tradizione leonardesca che attecchì molto in Lombardia, ma che è proprietà dei grandi, cioè solo i grandi riuscirono a eccellere fino ad arrivare a cogliere l'animo e nei moti del volto. Questo lo facevano Tiziano, il Lotto, i grandi ritrattisti, e Sofonisba può essere messa alla pari con questi
lei,
grandi.
Esatto, realizzava soprattutto ritratti anche alle corti principesche, alle corti reali, no?
Sì, lei è una ritrattista, perché abbiamo detto, la donna non poteva essere formata nelle materie che, quindi avendo preclusa la pittura di invenzione, doveva dedicarsi solo o al ritratto o alla natura morta. E lei
invece divenne una grande, grandissima artista. Sofonisba Anguissola. Il destino di Sofonisba è intitolato il libro di Chiara Montani, con cui abbiamo conversato, Edizioni Neri Pozza. E con questa Sofonisba, di cui andiamo orgogliose, si chiude la puntata dei Girasoli, e io vi do appuntamento sempre a sabato, subito dopo il notiziario, verso le 13.15, 13.20, e quindi un caro saluto da me, Tiziana Ricci.